File 12, pagina 91. Se direte la verità, sarà decisa la vostra scarcerazione, replica l'interprete. A questo punto il maresciallo poliziotto mi informa che ho tempo fino a domani per pensare alla convenienza di parlare. Con la medesima impassibilità di quando ero entrato, esco e, accompagnato dal milite di servizio, ritorno all'ufficio matricola e di là in biblioteca. L'avvocato Violante, il ragionier Laureati, gli avvocati Frezzati e Giovanni Grasso aspettano impazienti la mia narrazione, che è presto fatta. Malagodi, che è uno dei miei complici, viene dall'ufficio Pacchi ansioso di notizie. In meno di un'ora i miei amici detenuti sono tutti informati. Il giorno successivo, per mezzo di un muratore e di un fabbro che lavorano a rinforzare le serrature delle celle, sono informati tre amici non ancora caduti nelle maglie della polizia. Li rassicuro circa il mio assoluto silenzio, ma li consiglio di allontanarsi da Milano. Soltanto oggi, 3 aprile, sono stato nuovamente chiamato per la prosecuzione dell'interrogatorio. Sono introdotto in una stanza diversa da quella della prima volta. Anche l'interprete è un altro. Il solito maresciallo mi invita a sedere e, accendendo una sigaretta, mi dice: «Abbiamo fatto nuove indagini, parlate». Rispondo che non ho nulla da aggiungere a ciò che dissi il 27 marzo. Il maresciallo mi rivolge uno sguardo lungo e freddo. Poi, tra me e l'interprete, si svolge il dialogo seguente. «Conoscete l'avvocato Leopoldo Gasparotto?» «Sì, lo conosco. Tra avvocati della stessa città è facile conoscersi. Che cosa sapete della sua attività politica?» «So soltanto che egli fu arrestato lo stesso giorno in cui venni tradotto a San Vittore. Voi sapete che egli ha organizzato delle squadre di azione? Lo ignoro. Voi conoscete Martinelli? Ho conosciuto un Martinelli in carcere. Qual è il pensiero politico dell'ingegner Ronza? Non ho mai conosciuto persona di questo nome». L'interprete traduce anche l'ultima risposta e mi offre una sigaretta. La rifiuto ringraziando. Poiché insiste, l'accetto. «Dunque voi non avete frequentato antifascisti dall'8 settembre?» «È possibile, ma non per scopi politici». «Ma siete antifascista? Qui c'è un rapporto della questura. Quali sono le vostre idee politiche?» «Non sono quelle fasciste. Perché? Perché non le condivido». «Voi siete comunista? Questo dice il rapporto della questura? Rispondete alle domande. Chi sono i comunisti che conoscete?» «Non credo di conoscerne». Il maresciallo dà segni di impazienza, scambia alcune frasi con l'interprete ed esce dalla stanza. L'interprete mi domanda quanti figli ho e soggiunge: «Perché non volete dire la verità? Se la dite, prima di Pasqua sarete a casa». L'ho detta. In ogni mia risposta non c'è parola che sia contraria alla verità. D'altro canto, sulla copertina del mio fascicolo c'è già scritta la sentenza: campo di concentramento. «Se non direte la verità, andrete in campo di concentramento, ma sarete a casa certamente prima del giorno di Pasqua, se la direte. Il maresciallo è convinto che voi conoscete molte cose». Il maresciallo rientra e siede davanti alla macchina con le mani sulla tastiera. Fra l'interprete e lui si svolge un breve dialogo. «Dunque, non avete altro da aggiungere?» mi chiede ancora il barone P, interprete ufficiale della Gestapo. «Nulla». Il maresciallo legge in tedesco il verbale e me lo porge per la firma. Lo restituisco e, volgendomi al poliziotto, domando: «Dunque, concentrazione lager?» «Deciderà il signor Moser», risponde l'interprete traducendo. sulle labbra sottili ed esangui del poliziotto nazista che riordina le sue carte, osservo un beffardo sorriso. Al ritorno gli amici mi circondano, narro rapidamente come si è svolta la seconda parte dell'interrogatorio, poi salgo in biblioteca e scrivo una lettera da mandare a casa alla prima occasione. Fin dal momento dell'arresto ho sempre avuto la convinzione che non sarei stato rilasciato prima della fine della guerra, ma ora ho la certezza assoluta e ragionata di non essermi sbagliato. Fra pochi giorni o qualche settimana sarò avviato in un campo di concentramento e ne parlo agli amici, ai quali non nascondo che, nonostante le paurose notizie che giungono in carcere, non mi dispiace di arricchire la mia esperienza con alcuni mesi di deportazione. Io ho anche un'altra certezza, che ritornerò. Potrei essere ormai alla vigilia della partenza. Stanotte la mia fantasia, mentre davanti ai miei occhi sfavillavano tutte le stelle di questo magnifico aprile, mi ha rappresentato la scena della partenza, l'appello, i preparativi, gli addii, l'uscita notturna dal carcere sugli autocarri scortati, l'arrivo alla stazione, l'ingresso nei carri ferroviari, il viaggio, l'arrivo in un campo, il lavoro forzato, i maltrattamenti, il freddo, la fame. Verso l'alba mi sono ravvolto più strettamente del solito nella coperta che coprì nei primi mesi della loro vita i miei figlioli e che mia moglie ha voluto mandarmi col piccolo guanciale della mia ultima nata. Mi è parso così di tenermi strette al cuore le mie creature. Stamane mi sono fatto una piccola tasca segreta dove ho nascosto i biglietti ricevuti dai miei cari e le loro fotografie, un pezzo di matita, alcuni foglietti di carta. Il dottor Popper mi dà alcuni ragguagli sugli ultimi avvenimenti nel carcere, un altro impiccato, un vecchio prete ucciso da sincope nel momento in cui veniva introdotto nella cella, un altro nuovo arrestato colpito da paralisi presso il cancello del terzo raggio. Ho visitato le salme di queste nuove vittime. Il più fedele dei ragazzi di Vincenzo Aulisio viene a chiamarmi alle 6 del mattino. Il suo volto è alterato da una profonda emozione. Enzo, che da 2 giorni accusava un fastidioso malessere, ha trascorso in delirio quasi tutta la notte e ora sta malissimo. Mi reco immediatamente nella sua cella, il cui uscio è spalancato. Egli è seduto di fronte a me, ravvolto nelle coperte, col cappello in testa, e tiene in una mano distesa contro la parte sinistra del petto. Mi guarda, tentando di abbozzare un sorriso. Accusa dolori acutissimi e respira affannosamente. Polmonite. Il medico lo fa ricoverare all'infermeria. Lo assiste una giovane suora, il cui volto è illuminato da 2 grandi occhi neri pieni di soavità. Con le sue mani candide, come i petali del giglio, di una bellezza perfetta, gli ha ravviato i capelli, gli ha accomodato i guanciali sotto la nuca e le spalle, gli ha recato alle labbra non so quale medicina, poi è uscita silenziosa lasciandoci soli. In questo luogo di tortura, ove ciascuno di noi è ridotto a un'entità numerica, dove la persona umana non ha più diritti, dove la strage può abbattersi da un istante all'altro sui nostri corpi per vendetta, per rappresaglia, per ammonimento, quella prigioniera volontaria, sorella di tutti e umile serva di tutti, mi appare come un essere soprannaturale. E come le sue mani mi richiamano l'immagine del giglio, così la sua bocca dalle labbra rosse e carnose evoca l'immagine della rosa, senza che un pensiero torpido offuschi il mio sguardo. La sua stessa bellezza femminea, anzi, purifica ogni mio pensiero, mentre seguo il suono lieve del suo passo nella stanza attigua. I piedi suoi sono come le ali della colomba. La caccia agli ebrei si è intensificata, ne arrivano dozzine ogni giorno. Fra gli ultimi arrivati ho visto una vecchia canuta, piccola, vestita di nero, che è stata trasportata in una delle grandi celle dell'ultimo piano, seduta su una seggiola, perché le sue gambe sono paralizzate. La sua testa era reclinata sul petto e una delle sue esili mani, abbandonata, oscillava al ritmo dei portatori, mentre l'altra riposava sul grembo. Dietro di lei venivano una fanciulla dodicenne coi capelli divisi in due lunghe trecce e un vecchio stanco con lo sguardo quasi spento. I nonni e la nipote di una famiglia distrutta dall'odio nazista. Ho anche assistito all'arrivo di un'ebrea incinta con al collo un piccino che singhiozzava disperatamente. La poveretta era spaurita e ripeteva al piccolo con voce appena percettibile: zitto, zitto, mentre passandoci accanto ci guardava a uno, quasi per assicurarsi che nessuno gliel'avrebbe portato via, e camminava senza far rumore. Gli ebrei, quando il bieco nostro carceriere, caporale Franz, non ispeziona i raggi, passeggiano lungo il ballatoio e sui ponti che collegano i due opposti ordini di celle dell'ultimo piano. Li ho osservati per più ore, quasi ogni giorno dell'ultima settimana, da una cella vuota del terzo piano. Ecco le amiche inseparabili, camminano adagio e percorrono sempre lo stesso tratto di ballatoio. Sono due donne dai capelli crespi e grigi, intorno a un volto cupo desolato. Rare sono le loro parole, non hanno ormai più nulla da dirsi, la loro anima è deserta, vuota come i loro occhi dai quali non scende più una lacrima consolatrice. Il dolore è chiuso dentro, in un groppo, nel mezzo del cuore. Il dolore disperato del naufrago buttato sul lido di un'isola deserta. Quella delle due che reca più scavati nel volto i solchi della sofferenza, non so vederla, se non come una madre che ha perduto i suoi figli. E quando i suoi occhi erano intorno, stupefatti e sgomenti, mi sembra che cerchino, implorino un indizio, un segno di vita delle sue creature. Ecco una giovinetta sui 16 anni, bruna, procace, elegante, col busto chiuso in una maglia rossa e la veste azzurra, ai piedi nudi calzati da sandali che li lasciano completamente scoperti. È espansiva, vivace, entra ed esce dalle celle come se si aggirasse nelle stanze della propria casa. Due volte l'ho vista con una bimba in braccio danzare agilmente da un capo all'altro del ballatoio, provocando le grida festose della piccola. Ieri, appoggiata alla ringhiera, fumava voluttuosamente una sigaretta, seguendo l'andirivieni dei detenuti giù al pian terreno. La sua esuberante gioia di vivere non l'abbandona neppure nella tetragine del carcere e non la sfiora la paura della morte. È possibile credere alla morte quando si ha 16 anni e l'armonia del canto d'amore già vibra nel cuore e nei sensi in un fulgore di salute e di bellezza? Ma vi è un'altra giovinetta della sua stessa età, che non ha parenti, bionda, alta, esile. Si guarda attorno come smarrita e spesso si chiude il volto fra le mani mentre lentamente cammina lungo il tratto fra l'ultimo ponte e il finestrone, davanti al quale l'ho vista più volte sostare con lo sguardo levato verso il cielo. Non parla mai, non avvicina nessuno, piccolo fiore sradicato da una mano crudele e gettato lontano fra i sassi e le spine. Ed ecco un vigoroso giovane di 20 anni, con una densa chioma che ha strani riflessi dorati, come se un raggio di sole all'occasione vi serpeggiasse dentro, accompagna e sorregge taciturno un vecchio che non giunge alla sua spalla, un piccolo vecchio che trascina il suo piede morto da un ponte all'altro, ripetendo di continuo il gesto sacro di coprirsi gli occhi e baciarsi la mano. Ed ecco la piccola Lidia. Il padre e la madre le insegnano a muovere i primi passi, ma la trepida gioia che sempre accompagna il gesto che guida e incoraggia spesso si spegne sul loro volto in un sorriso triste. Stavano per varcare la frontiera della Svizzera, erano già a pochi metri dalla salvezza e dalla vita. La mano della milizia fascista li ha afferrati e li ha ributtati indietro, li ha trascinati nel carcere, fin lassù, dove la piccina ignara seguita a muovere i suoi passi incerti tra piccoli gridi di felicità. E ora si schiude l'uscio di una cella di fronte a me, dove ho visto portare la povera paralitica e dove sono altri malati sui giacigli di paglia. All'uscio dischiuso si profila una giovane elegante signora. La bellissima donna volge lo sguardo a destra e a sinistra sul corridoio come incerta. Per due volte fa l'atto di uscire, poi si ritrae e l'uscio si chiude mentre tutti si affrettano spauriti a rientrare nelle celle. La vedetta ha dato il segnale di pericolo. Dal centro della raggiera si avanza col suo passo lento e pesante il caporale Franz. Come sempre tiene dietro la schiena le mani dalle quali penzola lo staffile. La chiodatura dei suoi stivali che gli salgono larghi fino al polpaccio batte sul pavimento del vasto corridoio come una minaccia per tutti. Sul collo taurino di questo contadino tedesco la faccia volgare si muove lenta, ma i suoi occhi grigi, metallici, frugano e vedono tutto. Egli sembra costrutto pezzo su pezzo da un genio malefico per crearne uno strumento perfetto di tortura, intelligente e crudele. Dal suo aspetto bestiale ha tratto origine il nome col quale da tutti riconosciuto. Questo persecutore d'uomini, terrore degli ebrei, è noto con l'appellativo di Porcaro, e quando la sua figura bassa e massiccia si profila da lungi, ciascuno avverte il vicino. Viene il Porcaro, attenzione! Gli occhi della signora sfavillano ora attraverso la larga fessura dello spioncino, dalla quale è stata tolta la grata, e passano da un uscio all'altro di tutte le celle che entrano nel raggio del loro sguardo una, due, tre volte. Si ode ancora nel silenzio il passo cadenzato del caporale. Quando finalmente retrocede, esco dal mio nascondiglio e raggiungo la scala. Fra uno, due, tre mesi, quanti di quegli uomini, di quelle donne, di quei fanciulli saranno ancora vivi? Un amico mi domanda: «Che hai? Ti senti male?» «Sì», rispondo, e rapidamente mi allontano. In biblioteca mi riferiscono che Franz non ha fatto il suo giro di ispezione infruttuosamente. Lungo il primo raggio ha distribuito alcune scudisciate e un bel numero di calci. I calci sono una specialità tedesca. Prima che il caporale Franz ci onorasse della sua presenza, la disciplina del carcere era affidata al maresciallo Klemm. Un giorno costui entra con altri due birri nella cella di un detenuto del primo raggio. Fa rovistare nel pagliericcio e vi trova una corda. La corda può servire per impiccarsi, ma anche per calarsi nel cortile dalle bocche di lupo. Il bravo maresciallo si scaglia sul disgraziato, il quale naturalmente non può reagire sotto pena di morte, e lo tempesta di calci diretti agli stinchi e al ventre. Quando l'infelice è a terra, le grosse scarpe chiodate si avventano sul petto e sulla nuca. Io e pochi altri assistiamo dal corridoio alla scena selvaggia. Nello sforzo prolungato il maresciallo ansima, il suo volto di solito roseo diventa vermiglio. A quando emette suoni rauchi strozzati, sembra invasato da un demone. Finalmente, quando l'infelice, raccolte le sue ultime forze, si trascina sotto la branda, vi si rintana e il suo corpo, aderendo alla parete, non offre più bersaglio ai colpi, l'ira del furibondo si placa ad un tratto. I due birri, che hanno assistito alla scena godendosela, con un sorriso di soddisfazione sulle labbra, gli cedono il passo e il portatore dell'ordine nuovo esce dalla cella e si avvia verso gli uffici della direzione. Mentre uno di noi prega un infermiere di visitare il ferito, sul pavimento della cella sono alcune chiazze di sangue. Una fila di gocce vermiglie va da un angolo fin sotto la branda, donde proviene un soffio rantoloso. Pagina 100.